Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu, non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Non ci credo. Cari amici, benvenuti a questa puntata di Non ci credo. La apriamo, come al solito, con un brano jazz. Oggi partiamo alla grandissima con Duke Ellington. Di questo immenso artista della musica del Novecento, ascoltiamo adesso John Hardy's Wife. Duke Ellington. E cominciamo la puntata di oggi. In questi mesi, qui a Non ci credo, abbiamo esplorato alcune vicende tristi e sanguinose dell'Italia degli anni che vanno dai 70 alla fine della Prima Repubblica. L'ultima volta ho raccontato la storia dell'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Prima avevamo conosciuto le vicende delle navi dei veleni, delle scorie radioattive italiane, delle bonifiche mai o male eseguite ma riccamente pagate, del capitano di corvetta Natale De Grazia, storie con le quali si potrebbe riempire un contenitore davvero molto molto grande. Pensate alle stragi, da quelle di Piazza Fontana del 69 in poi, ai traffici con Gheddafi e Yasser Arafat da parte del governo italiano con il duo Andreotti-Moro tenendo in piedi un rapporto da baci in bocca con gli Stati Uniti, agli assassini impuniti di giornalisti e comunicatori come Mauro Rostagno, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Pippo Impastato. E la lettura della lista potrebbe scorrere come un fiume in piena. E poi personaggi dello Stato come il generale della Chiesa, i magistrati Borsellino e Falcone e tantissimi altri, un'ecatombe, come se vivere nel nostro paese da protagonisti fosse una guerra. Una guerra tra chi vuole cercare e far conoscere la verità e quelli che vogliono impedirlo. Questi ultimi sono più forti e lo sono tanto più quanto più la gente resta spettatrice disinteressata, inerte, svogliata, succube. Perché versare una lacrima durante il telegiornale che comunica un'altra strage, un altro dramma, altre vittime innocenti, non basta, non è più sufficiente. Adesso vogliamo sapere chi è stato, chi è il mostro che sta dietro a tutto questo. Per farlo dobbiamo prepararci meglio, essere consapevoli che meno cose sappiamo, più grande è il vantaggio che concediamo ai nostri nemici. Cosa hanno in comune tutte queste vicende con così tanti morti ammazzati? Una cosa ce l'hanno, che non sappiamo chi è stato. Certo, in alcuni casi basta dire è stata la mafia, colpa della camorra, ma quasi mai si conosce il volto di chi ha deciso, che spesso è personaggio al di fuori di queste organizzazioni. A volte ci sono state condanne, come nel caso di Ilaria Alpi o della strage di Bologna, ma il sospetto che chi sta in galera sia solo un capro espiatorio è molto grande. Leggendo le documentazioni si scoprono indagini monche, insabbiamenti, protezioni internazionali, prove distrutte o rese inutilizzabili e si capisce subito che la verità è diversa e molto diversa da quella ufficiale. È il caso del traghetto Moby Prince, che nel 1991 va a fuoco. Ci sono 140 morti, un superstite e nessun responsabile. Io voglio provare a raccontarne la storia. Userò molto spesso una parola che però è inevitabile ripetere e ripetere. La parola è strano. Uno dice, cosa c'entra la Moby Prince con Ilaria Alpi, il Mar Tirreno con la Somalia, Livorno con Mogadiscio? Magari niente, ma forse qualcosa. Seguiamo la storia e cerchiamo di capirne di più. La Moby Prince parte da Livorno verso le 10 di sera del 10 aprile 1991. Poco dopo sfonda la pancia della petroliera Agip Abruzzo, che trasporta grandi quantità di petrolio. L'impatto fa sviluppare un incendio che si propaga molto velocemente. Muoiono 140 delle 141 persone a bordo, mentre l'equipaggio della petroliera si salva. Il luogo dell'incidente è a non più di 10 miglia dal porto, per cui ci si aspetta un arrivo molto rapido dei soccorsi. Ma questo non avviene. Come sempre succede, la notizia getta tutti nello sconforto, e la gente si chiede cosa diavolo sia successo, come è possibile in un tempo in cui la tecnologia è così avanzata che due navi si scontrino in mare. Il ministro Carlo Vizzini, che viveva i suoi ultimi giorni da ministro della Marina Mercantile per poi passare alle Poste e Telecomunicazioni, dichiara in televisione che si è trattato di un errore umano. Il comandante del porto di Livorno parla della presenza di una fitta nebbia. Qualcuno sostiene che forse l'equipaggio era distratto perché stava guardando in televisione le ultime fasi della partita di calcio Barcellona-Juventus. Il TG1 apre proprio così il suo notiziario. È colpa dell'equipaggio che, invece di preoccuparsi della nave, si fa i fatti suoi. Ma ci sono domande alle quali non può bastare una risposta così semplice e ovvia. Possibile che tutto l'equipaggio fatto di 80 persone fosse davanti al televisore? Com'è possibile non vedere una petroliera che è come non vedere un palazzo di 5 piani? E poi, quella notte, la nebbia, c'era davvero? Credo che quasi tutti conoscano i fatti come sono stati raccontati. La versione ufficiale è stata riportata da ogni mezzo di stampa. Cerchiamo di riassumerla di seguito. L'incendio si sviluppa perché la prua del traghetto perfora uno dei serbatoi della petroliera che contiene 2700 tonnellate di petrolio. Una parte di queste, forse 300 tonnellate, investono la Moby Prince e le scintille prodotte dallo sfregamento delle lamiere fanno divampare le fiamme. Il marconista lancia il Mayday dal suo portatile perché in quel momento non si trova in sala radio. Sono le 22:25. L'incendio è all'esterno della nave, che è provvista di paratie e tagliafuoco per impedire al fuoco stesso di propagarsi. Secondo gli esperti ci vuole circa mezz'ora perché le fiamme raggiungano il salone deluxe dove si trova la maggior parte delle vittime. Nonostante l'incendio, il traghetto ha i motori accesi e si muove in circolo per alcuni chilometri. La sua sagoma in fiamme viene rilevata alle 23:35, più di un'ora dopo la segnalazione di aiuto, e solo dopo che l'SOS è ripetutamente emesso dalla petroliera Agip Abruzzo. Quello che si viene a sapere è allucinante. Il personale del traghetto fa accomodare tutti nel salone deluxe, che è quello più protetto, ma l'incendio, arrivato al salone, lo salta e diventa un cerchio di fuoco attorno alle persone chiuse là dentro. Non c'è più possibilità di fuga. Sembrava il sistema migliore. E poi il porto è a poche miglia, i soccorsi arriveranno in un baleno. Questo purtroppo non avviene, anzi, gli esami tossicologici sulle vittime mostrano un elevato contenuto di ossido di carbonio nel sangue, segno che non tutti muoiono a causa delle fiamme in pochi minuti. Molti sono uccisi dal gas e ci sono volute ore per farlo. Il sistema di aria condizionata, rimasto acceso fino al giorno dopo, ha perfino dato una mano facendo arrivare questi gas nocivi dappertutto. Le salme vengono recuperate un po' in tutte le zone della nave, anche se, come già detto, la maggior parte, 60, nel salone deluxe. Tutte le indagini e tutte le commissioni d'inchiesta che si sono succedute in questi 23 anni hanno messo come causa prima della tragedia l'errore umano, anzi, gli errori umani, come il mantenimento di una velocità troppo alta e, per di più, con un portellone aperto, il malfunzionamento di alcuni apparati di sicurezza a bordo della nave, l'aver fatto scendere troppo presto il pilota del porto, responsabile dell'uscita dell'imbarcazione dal porto di Livorno, ed altre questioni ancora. La storia della partita di calcio è stata rigettata ben presto in base alla testimonianza dell'unico superstite, il mozzo Alessio Bertrand. Tra le varie ipotesi, sostenute anche dalla stampa, per esempio che il timone fosse avariato, è rimasta in piedi solo quella che il sistema automatico antincendio, il cosiddetto impianto sprinklers, non fosse stato attivato contro le disposizioni nazionali ed internazionali di navigazione. La sua attivazione avrebbe consentito agli occupanti un tempo maggiore di sopravvivenza e ai soccorsi la possibilità di arrivare prima che sia del tutto inutile, purché fossero partiti in tempo, cosa che non è successa. E poi c'è il discorso della nebbia. Qui le versioni sono contrastanti, anche se questa sembra essere una posizione condivisa dalle varie inchieste. Ma sul fatto permangono fortissimi dubbi. C'è un filmato del TG1 che mostra un tempo buono. C'è la deposizione di Giuseppe Gentile, capitano della Guardia di Finanza, che esce alle 22:35 dal porto toscano e dichiara in tribunale che, aperte virgolette, in quel momento c'era bellissimo tempo, il mare calmissimo e una visibilità meravigliosa, chiuse le virgolette. Le imbarcazioni coinvolte tuttavia sono due. Dove si trovava l'Agip Abruzzo e cosa ci faceva là alla fonda proprio davanti al porto? Nella sentenza di primo grado, ottobre del 98, si afferma che si trovava in una posizione in cui non poteva proprio stare perché dentro quel triangolo di mare riservato alle imbarcazioni che lasciano o entrano nel porto di Livorno. Quando il marconista del Moby Prince lancia il suo segnale, non viene registrato a terra, non si sente bene, è molto disturbato. C'è un improvviso calo di volume nelle comunicazioni con la capitaneria del porto, non si sa perché. Ascoltate, ve lo faccio sentire due volte. Sentite ancora come dopo il Mayday c'è un disturbo che copre le parole del marconista. Lo ascoltiamo di nuovo.
Mayday.
E poi c'è l'azione del comandante della petroliera Renato Superina, che è morto nel 2011, che chiama aiuto gridando di essere stato investito da una bettolina e quindi di dare precedenza al soccorso alla propria nave. La bettolina è una imbarcazione piccola con pochissime persone a bordo. I primi ad arrivare sono due ormeggiatori, Mauro Valli e Walter Mattei, che raccolgono Bertrand, il quale li invita a soccorrere gli altri perché dice a bordo ci sono ancora persone vive. Valli e Mattei via radio chiamano soccorsi immediatamente. Sono le 23:35. L'incendio divampa da 70 minuti. Nel frattempo arriva una motovedetta della Capitaneria del Porto, carica Bertrand e lo porta a riva per l'aggravarsi delle sue condizioni. Stranamente i due ormeggiatori a questo punto riferiscono che Bertrand avrebbe detto «Non c'è più nessuno da salvare, tutti morti bruciati». Perché hanno cambiato versione? Alle 3:30 il primo marinaio dei soccorsi sale sul Moby Prince per agganciare un cavo di traino. Dopo di lui passeranno molte ore prima che altre persone mettano piede sul traghetto. Da varie perizie si scopre quello che si sospettava. Molti passeggeri sono morti per l'ossido di carbonio. In particolare si rinviene una cinepresa in una custodia di plastica ancora integra, segno che in quella stanza la temperatura non aveva raggiunto valori eccessivi. La lentezza dei soccorsi, insomma, è responsabile di un buon numero di quelle vittime.
that night and watch the seagulls circle in the morning light. Maybe there are some things when I've meant to understand.
E questi sono i Bad English con Time Stood Still. Come sempre succede di fronte ad una simile tragedia, con tutti quei corpi e per di più morti in un modo così atroce, si formano i comitati dei parenti delle vittime, e non uno solo, ma diversi, perché diverse sono le esigenze, le premesse, le richieste, e naturalmente si avviano le indagini. La prima ad occuparsene per questioni territoriali è la Procura di Livorno, che individua 4 possibili imputati: il terzo ufficiale della petroliera, Valentino Rolla, accusato di omicidio colposo plurimo e incendio doloso, Angelo Cedro, della Capitaneria di Porto, e l'ufficiale di guardia Lorenzo Ceccacci, ed infine Gianluigi Spartano, che non avrebbe trasmesso la richiesta di soccorso. Questi ultimi 3 sono accusati di omicidio colposo perché i soccorsi non sono arrivati in tempo. Grazie ai risultati di 2 commissioni d'inchiesta vengono scagionati il comandante della petroliera Renato Superina e l'armatore della Navarna, la Marma, che è la proprietaria del Moby Prince. Ci vogliono 2 anni per la sentenza di primo grado, che viene letta in un clima di tensione altissima con l'aula strapiena di forze dell'ordine. Imputati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Si va in appello e qui la vicenda si conclude all'italiana. Nel frattempo è sopravvenuta la prescrizione del reato e tanti saluti al secchio. È il 1999, sono passati 8 anni dal disastro. Nel frattempo c'è un processo parallelo con 2 tecnici che si autoaccusano di avere manomesso le prove, orientando il timone su automatico invece che su manuale. Sarebbe una prova che il personale stava facendo altro che governare la nave e seguire la rotta. L'operazione però non riesce perché la leva, ormai bruciata, si sbriciola e quindi i tecnici addetti alle perizie non cascano nel tranello. Con questa motivazione i 2 vengono assolti perché, nonostante tutto, non hanno danneggiato le indagini. È appena il caso di sottolineare che questo tentativo di addossare la colpa al comandante del traghetto una qualche ragione la deve pure avere. E la cosa più logica è pensare che in questo modo si cerchi di coprire qualcun altro. L'interpretazione del presidente del Tribunale di Firenze viene poi confermata fino in Cassazione e il caso si chiude. Si riapre però nel 2006. Questa volta sono i familiari delle vittime a farne richiesta, in particolare i figli del comandante Chessa. Sostengono che, guardando i tracciati radar, le immagini satellitari o altro materiale simile, probabilmente si riuscirebbe ad avere una informazione maggiore su quello che è successo quella notte. E si rivolgono al Presidente della Repubblica perché inoltri quella loro richiesta al Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Uno dice: cosa c'entrano gli Stati Uniti? In effetti c'entrano, perché in quella zona di mare stazionano navi da guerra statunitensi e sarebbe carino sapere cosa hanno combinato quella sera e se per puro caso sono in qualche modo coinvolte nel disastro del Moby Prince. È questo il senso anche dell'interrogazione parlamentare dell'onorevole Realacci. Ma c'è dell'altro, perché sono gli anni, quegli anni 90, in cui tra i porti italiani e i paesi stranieri, in particolare l'Africa, C'è un grande via vai di navi che non devono essere viste, navi che portano armi e rifiuti tossici, con ogni probabilità coperte da amministrazioni compiacenti, o almeno da parte di esse, come abbiamo visto in tutte le puntate di quest'anno qui a Non ci credo. È a questo punto che cominciano a succedere delle cose strane. Nel novembre del 2006 si trovano alcune bobine di immagini nella procura di Livorno. Dove erano durante il processo? Un anno più tardi, un consulente per le intercettazioni telefoniche, Fabio Piselli, raccoglie dati utili anche per la tragedia del Moby Prince. Contatta il giudice Carlo Palermo per organizzare l'ascolto di un possibile testimone, ma viene aggredito da quattro energumeni incappucciati, chiuso in macchina, alla quale poi viene dato fuoco. Piselli se la cava per miracolo. Viene aperto un fascicolo per tentato omicidio, ovviamente contro ignoti. Nel corso del 2009 nuove indagini vengono portate avanti, ma nel 2010 si procede all'archiviazione del caso. Il testo di questo atto, quello di chiusura, è quanto mai interessante. Tutta la responsabilità è addossata al personale di bordo e quindi al comandante Chessa, che sarebbe andato troppo veloce, avrebbe incontrato un banco di nebbia improvvisamente dentro il quale si annidava la petroliera, avrebbe acceso le luci peggiorando la visibilità. Il personale era decisamente troppo rilassato, come mostra la mancata attivazione di sistemi di sicurezza, il portellone aperto, il sistema antincendio disattivato. E chiude con questo, aperte le virgolette. Occorre tornare al quesito di base, comprendere fino in fondo come sia possibile che personale di bordo ritenuto preparato al comando di una nave dotata degli impianti per la sicurezza della navigazione, secondo le regole in vigore all'epoca, possa avere così gravemente errato nella conduzione della nave, e come sia possibile che una collisione con una petroliera alla fonda avvenuta a così poca distanza dal porto di Livorno abbia potuto avere così tragiche conseguenze, chiuse le virgolette. Nel 1998 il relitto del Moby Prince, da allora sotto sequestro, è quasi affondato, recuperato e stato mandato in Turchia per essere smantellato. Tutto chiaro dunque? Non proprio, perché ci sono altre ipotesi che sono state prese in considerazione e altri dubbi che ancora attanagliano le menti dei familiari delle vittime.
Till the passion starts to rise, I wanna take you to heaven. That would make my day complete. But you and me ain't no movie star. What we are is what we are. We share a bed, some loving, and TV, yeah. That's enough for a working man. But what I am is what I am. And I tell you, babe, well, that's enough for me. Sometimes when you're asleep and I'm just staring at the ceiling, I wanna reach out and touch it, but you just go on dreaming. If I could take you to heaven, that would make my day complete. 'Cause you and me ain't no movie star. What we are is what we are. I'll tell you, sweetheart, that's just enough. Thank you.
E questo era Alice Cooper con You and Me. Quello che segue adesso è l'analisi dei dubbi, così come sono stati redatti nella richiesta di riapertura del caso. L'intero documento di 125 pagine potete trovarlo facilmente in rete. Come già anticipato, i dubbi sull'episodio sono sorti fin dall'istante successivo all'incendio. La storia della nebbia non regge neanche un minuto, nessuno l'ha vista, neanche il comandante dell'AGIP Napoli, una petroliera gemella dell'AGIP Abruzzo, quella incendiata, che comunica alla Capitaneria di Porto questa voce.
Ma evidentemente non avete ancora capito la gravità della situazione, perché io ci sono a 1.5 miglia e sto vedendo quello che succede lì, la nave è tutta a fuoco.
Non capite quello che sta succedendo, dice, sottolineando la gravità della situazione. Lui è a 1.5 miglia, cioè 2.5 chilometri, e ci vede benissimo, altro che nebbia. Poi c'è l'ipotesi dell'attentato di un ordigno collocato all'interno del traghetto. L'esplosione avrebbe fatto deviare l'imbarcazione che così finisce addosso alla petroliera. Questa pista viene abbandonata quando il mozzo superstite testimonia che nessuna esplosione era avvenuta prima dell'impatto. Che ci sia un gran traffico nella rada davanti al porto è un'ipotesi che viene inizialmente presa in considerazione. Per questo si chiede di poter accedere alle informazioni della Marina Militare statunitense e della NATO, ma questa possibilità viene esclusa categoricamente dal comandante della base NATO di Verona, generale Lucio Inneco. Anche se nei processi la presenza di altre imbarcazioni quella sera nella rada di Livorno non è mai stata chiarita, è assolutamente certo che di navi ce n'erano un bel po', anche navi da guerra americane. C'era sicuramente la Teresa. Nel gennaio 2008 si scopre una traccia audio, registrata alle 22.45 di quella notte, che dice con un marcato accento greco quanto segue.
This is Chris for the ship on the Livorno Anchorage. I'm moving out.
Questa è Teresa, per la nave 1 ancorata a Livorno. Me ne vado, passo e chiudo. Ora uno dice, niente di strano, una nave in un porto, giusto. Ma nei registri del porto di Livorno di quella notte non risulta essere mai stata presente una nave di nome Teresa e non si è neppure mai saputo chi fosse quella nave 1 a cui Teresa comunicava l'uscita dal porto in tutta fretta. Alla fine di questa puntata torneremo su questo punto. Siccome là vicino c'è la base americana NATO Camp Derby, la presenza anche di molte navi da guerra non suscita più stupore di tanto. Ma allora, come mai quella notte molte navi erano là sotto falso nome o con nome di copertura? E come mai le eventuali operazioni militari non erano state autorizzate dalla prefettura come previsto dalla legge italiana? Se a questo aggiungiamo che nel periodo in questione il traffico di armi e rifiuti andava alla grandissima, di dubbi sul reale svolgimento dei fatti che hanno portato alla morte di 140 persone, ce ne sono un bel po'. Concentriamoci adesso sulla situazione del porto. Ci sono due documenti che meritano una sottolineatura. Il primo è il brogliaccio del porto, vale a dire una specie di istantanea, una fotografia delle navi presenti quella sera. Il secondo è invece una lettera arrivata il 15 marzo da New York e firmata dal colonnello Herpol, comandante del dipartimento che gestisce il traffico militare statunitense. Ecco il testo. A chi di competenza si notifica che le sottoindicate navi trasportano materiali di proprietà del governo degli Stati Uniti destinate alla base USA-NATO di Camp Derby. Le navi sono sotto il diretto controllo del Dipartimento di Difesa USA, militarizzate, pertanto esenti da qualsiasi tassa o visita di controllo a bordo e sono Cape Breton con bandiera USA, Efdin Junior con bandiera greca, Galliant 2 con bandiera panamense. In parole povere è una dichiarazione del tipo: quelle tre navi sono navi da guerra statunitensi, lasciateci in pace e non ficcateci il naso. Sono navi reduci dalla guerra del Golfo appena terminata, la prima guerra, e riportano a casa armi e munizioni non usate in Iraq. Ma scorrendo il brogliaccio si scopre che di navi militarizzate in rada quella sera del 10 aprile ce ne sono di più, almeno altre 4, come dirà la Digos di Livorno. Tutte interessate a contenere, trasportare o caricare e scaricare armi e munizioni, quindi carichi pericolosi, ma non soggetti ad alcun controllo da parte delle autorità italiane. Teniamo presente il nome di una di quelle tre navi, la Gallant 2, ne riparleremo. Come già detto, non è strano questo fatto, visto che là vicino c'è una grande base NATO. È strano che tutto questo non sia mai emerso durante il processo, anche se il tenente della finanza, Giuseppe Gentile, il primo ad arrivare sul luogo del disastro, lo aveva dichiarato già il giorno dopo la tragedia e ribadito in fase processuale un mese dopo, dicendo, tra le altre cose, l'abbiamo già sentito, che era una giornata chiarissima con il mare calmissimo che senza assolutamente nebbia, ma che c'erano alla fonda quattro navi, mentre a nord c'era una grossa nave illuminata che era quella che stava facendo il carico di armi. Questo fatto è di per sé grave, perché le attività di movimentazione di armi sono vietate di notte e nella prossimità di navi civili. E poi, come detto, c'è la nave Teresa. La sua rotta, rilevata dal radar e registrata, arriva a Livorno con una velocità troppo alta, tanto da essere segnalata da diverse imbarcazioni che ne incrociano la rotta. Non c'è nessuna nave attesa a quell'ora. Teresa deve raggiungere un punto della rada perché ha un appuntamento con un'altra nave ancorata nel porto, la Ship One, la nave 1. L'incendio è un imprevisto e Teresa deve filarsela in tutta fretta, non presta aiuto, non chiede nemmeno informazioni, comunica solo alla nave 1 che se ne va. Di questa imbarcazione non si saprà niente per molti anni. Chi sia la nave 1 neppure. Cosa doveva fare questa nave così indisciplinata da meritare ben due richiami da parte di comandanti di altre imbarcazioni che erano in rotta di collisione con lei? E quale era la missione così segreta da portare a termine? Non lo sappiamo. Così come non sappiamo chi fosse e da dove provenisse l'elicottero che volteggiava sopra il luogo dell'incidente, osservato da vari testimoni, ma che non era partito da nessuna base italiana e nemmeno dalla base NATO di Camp Derby. Così come non sapremo mai se vicino alla petroliera c'era quella famosa bettolina che l'equipaggio aspettava per fare rifornimento di carburante e della quale parla il comandante dell'Agip Abruzzo, Renato Superina, salvo poi rifiutarsi di testimoniare durante il processo. Navi diverse dalle due protagoniste vengono viste in quella zona anche da altri testimoni, ad esempio dei due ormeggiatori Mattei e Valle, mentre si recano sul luogo dell'incendio. E lo stesso riferisce un giornalista dell'unità, Luigi Malventi, citando due fonti che rimangono anonime. Altre stranezze arrivano dalle dichiarazioni di due ufficiali che alloggiano al porto. Loro vedono prima le fiamme in lontananza e solo dopo arrivare il traghetto, come se l'incendio fosse scoppiato prima dell'impatto.
Sul rogo
E questa era Berta che filava, una grande canzone di Rino Gaetano. Riprendiamo il nostro discorso sulla Moby Prince. A ben vedere, altre stranezze si possono rintracciare nelle prove, nelle testimonianze. C'è un'altra domanda cruciale. Perché quasi tutti i corpi sono stati rinvenuti nel salone Deluxe? Sulla nave bruciata si trova un filmato girato da uno degli sfortunati clienti, il signor Canu. La pellicola, sopravvissuta alle fiamme ma stranamente tagliata, mostra gli avventori del bar, gli inservienti e un nutrito numero di persone che sta guardando la famosa partita in televisione. Come mai nessun corpo è stato trovato qua? Quello che sembra è che il personale di bordo abbia avviato tutti quanti nel salone Deluxe e che quindi il botto e l'incendio non siano stati qualcosa di improvviso e imprevedibile. Sul fatto che il nastro fosse tagliato e ricomposto poi artigianalmente non c'è mai stata una spiegazione decente. Il marconista non è al suo posto di lavoro, ma è sul ponte principale da dove viene rinvenuto il cadavere, e è da qui che viene inviato il Mayday con un apparecchio portatile. Perché aveva abbandonato la sua postazione? Fino alle 22:23 tutto è normale e le conversazioni tra porto e nave non hanno niente di preoccupante o di sospetto. Il grido d'aiuto arriva 2 minuti dopo. Cos'è successo in quei 2 minuti? Profeta Brandimarte, uno dei consulenti delle parti civili, offre la sua conclusione che, è bene sottolinearlo, rimane un'ipotesi, ma un'ipotesi che spiegherebbe alcuni dei fatti strani che riempiono di dubbi quella tragedia. Eccola, aperte virgolette. A bordo del traghetto, la sera del 10 aprile 91, avviene qualcosa che rende impossibile proseguire la navigazione secondo l'itinerario previsto, ma che non comporta un immediato pericolo di vita, qualcosa che precede di almeno 2 minuti la collisione. Questo è il mio pensiero da marittimo, da navigante, comunque mi metto nei panni del comandante. La prima operazione da fare è quella di mettere in sicurezza i passeggeri. Quindi avrà certamente fatto convogliare i passeggeri nel salone Deluxe e questo comporta comunque un certo tempo, non lungo, ma diciamo sufficiente a convogliare questi passeggeri nel salone a seguito dell'evento straordinario che si è avuto in quel momento. Devo anche dire e pensare che il comandante avesse necessità di sapere cosa fosse realmente successo. Per cui diciamo mettere in sicurezza i passeggeri, capire cosa poteva essere successo, quindi dare anche degli ordini agli ufficiali che erano con lui e prepararsi ad effettuare un possibile prossimo rientro in porto. Questo lo dico perché non è pensabile, con una qualsiasi emergenza poco dopo la partenza, di proseguire il viaggio e arrivare fino a destinazione. Questa era la situazione. Diciamo anche che il comandante non aveva l'obbligo di informare le autorità marittime o chi che sia nell'immediatezza dell'evento, anche perché, torno a dire, doveva capire cosa era successo, doveva manovrare, doveva mettere i passeggeri in sicurezza. Lo avrebbe certamente fatto se ne avesse avuto la possibilità, se avesse potuto concludere questa emergenza. Chiuse le virgolette. E del resto, il comandante Chessa, nonostante le conclusioni del tribunale che abbiamo ascoltato prima, è ritenuto uno dei migliori con una grande esperienza. Ma c'è di più. Quando il chimico della Criminal Pol sale a bordo per fare i rilievi del caso, trova tracce di almeno 7 sostanze, 5 tipiche di composizioni esplosive ad uso civile, denominate gelatine dinamiti, 2 presenti soprattutto in esplosivi militari e in plastici da demolizioni, il Semtex H. 6 di queste sostanze sono esplosivi ad alto potenziale, sia singolarmente che in miscela. Le tracce di questi esplosivi vengono trovate nel locale motore dell'elica di prua, anche se, essendo in quantità molto piccole, non è possibile capire se fossero contenute in un ordigno oppure no. Ma la domanda resta: come mai c'erano sostanze esplosive su un traghetto passeggeri? Adesso ci trasferiamo alla Agip Abruzzo, perché anche qui ci sono dei bei misteri da svelare. Cominciamo dalla sua posizione in mare, dove si trovava. La risposta data dalle inchieste è: non si sa. La posizione è importante perché all'uscita del porto esiste un cono, un triangolo di transito all'interno del quale nessuna nave può sostare, soprattutto se trasporta materiali pericolosi come il petrolio. Le indicazioni su dove si trova la nave vengono direttamente dal comandante Superina, che dice: Questa posizione, 45 gradi, eccetera, è proprio all'interno di quel cono dove la petroliera non poteva assolutamente stare. Ma l'inchiesta vuole conferme e manda due giorni dopo una nave militare a controllare. E questa è davvero comica. Controllare cosa? Dopo l'incendio, le registrazioni delle comunicazioni provenienti dall'AGIP Abruzzo fanno capire che la nave si è mossa uscendo dal cono. Da quel momento in poi la confusione su questo punto è massima, fino alla conclusione che stabilire dove si trovasse al momento dell'incendio non è proprio possibile. Curiosamente il comandante dell'AGIP Napoli, la gemella della petroliera incendiata, conferma la posizione dentro il cono della nave gemella, ma al processo non si presenta perché è impegnato in attività lavorative. C'è un altro aspetto inquietante dell'intera vicenda. Le comunicazioni radio del comandante e la petroliera forniscono la prova che la nave era ancorata all'interno del famoso cono riservato con la prua diretta a sud. Ascoltate infatti che cosa dice. Dice: stiamo suonando, solo che abbiamo la prua a sud, per questo non ci sentite. E lo dice ai soccorritori che chiedono di farsi sentire perché il fumo dell'incendio rende difficile avvistare l'imbarcazione. Ma se la prua è a sud, significa che la cisterna colpita dal Moby Prince, che stava uscendo da Livorno, è rivolta verso il mare aperto. Come diavolo ha fatto il traghetto a colpire un punto della petroliera che si trovava dall'altra parte della stessa rispetto alla sua direzione di navigazione? Rimane allora il giornale di bordo, dal quale sicuramente sarà possibile risalire ai dati. Ma quando il comandante Superina scende dalla petroliera lo dimentica a bordo e due giorni dopo un incendio si sviluppa sulla nave, lo distrugge. Un'altra delle mille stranezze del caso. Nel porto di Livorno in quei giorni c'è una nave molto particolare, un peschereccio, il 21 ottobre 2. Quello che ha di particolare è che si tratta dell'ammiraglia di una flotta di pescherecci di proprietà della Schiffco, già, proprio quella che il governo italiano aveva regalato alla Somalia per pescare e poi vendere il pesce nell'ambito della cooperazione internazionale. L'ultima volta, parlando di Ilaria Alpi, abbiamo incontrato questa flottiglia, è quella su cui indagava Ilaria prima nella ex Jugoslavia e poi a Bosaso, perché sospettava non avere niente a che fare col pesce, ma con rifiuti tossici e armi. La nave è ferma per riparazioni, come le accade spesso e per periodi straordinariamente lunghi qui a Livorno. Dopo aver toccato i porti di Tripoli, Beirut e altri in Iran, che non sembrano essere proprio dei paradisi per i pescatori. Quella sera la Oktober fa il pieno, e anche questo è curioso. Perché mai una imbarcazione in riparazione dovrebbe rifornirsi di carburante? Ci sono testimoni che giurano di aver notato che quella notte del 10 aprile, la 21 ottobre 2, al molo dove era stata attraccata, non c'è più. Strano. Well, I'm a steamroller, baby. I'm gonna roll all over you. Yes, I'm a steamroller for your love, baby. I'd like nothing better than to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll gold and shoot you full of rhythm and flow. Well, I'm a cement mixer, baby. A churning urn, a burning funk.
guaranteed to blow your mind higher. Down my napalm doll for you, babe. Got to tell you one more time to sit down, stand up, go home, back to LA. Stone guarantee. Blow your mind, mama. Yeah. And if I can't have your love for my own to take home and keep me warm, there won't be nothing left behind. Oh, Bokanon, Bokanon, boy, I just don't seem to can lose this hello down nowhere. Half life, freeze dry, fat fry, chicken chocaine, motherfucking cake. Oh, roll on over, I got those steam roll balloons.
Un grande, grandissimo James Taylor con questa Steamroller, lui che è una icona della musica country americana, qui inserisce delle sonorità blues e rock appunto in questa Steamroller. Torniamo però alla Moby Prince e nel porto di Livorno. Il traffico di navi in una certa zona di mare è controllato proprio come quello degli aerei da una serie di radar. Ci sono quelli del porto, ci sono quelli delle singole imbarcazioni, quelle di altre strutture circostanti. Livorno poi non è una città qualunque, ci sono basi militari, accademie, bersagli sensibili e dunque il monitoraggio è formidabile. Eppure quella sera succede qualcosa di veramente sorprendente. C'è qualcosa che produce forti disturbi elettromagnetici, tanto che i radar di soccorso vanno in tilt mentre si avvicinano alla zona dove è ancorata l'Agip Abruzzo. Lo abbiamo visto ascoltando il Mayday della Moby Prince prima. Ancora più curioso è il fatto che queste anomalie riguardino solo i mezzi di soccorso, mentre da terra tutto è regolare. Attorno alla città toscana c'è il centro radar di Poggio Ballone, poi c'è La Spezia e ancora il centro Maritele Radar al porto Labronico, dotato delle attrezzature più sofisticate. E poi c'è l'aeroporto di Pisa. C'è anche un aereo della linea Roma-Pisa che transita a quell'ora sopra Livorno, vede l'incendio e lo comunica alla torre di controllo di Pisa, da dove parte verso Radio Livorno un messaggio informativo che resta impresso sul nastro. Sono le 22:41 minuti e 41 secondi. Sono passati meno di 20 minuti dall'incendio. Ce ne vorranno altri 55 perché i soccorsi si muovano. Perché? Perché la Commissione non chiede l'acquisizione di tutti i tracciati radar disponibili riguardanti l'area del porto di Livorno la sera del 10 aprile 91? Perché nessuna stazione di avvistamento fornisce questo materiale alla Capitaneria di Porto di Livorno? Ma di quell'area a quell'ora non si trovano tracce. Un oscuramento dei dati sorprendente e strano. Ci sono le registrazioni di tutto quello che è accaduto prima, i tracciati delle navi, alcune con la stessa rotta del traghetto Moby Prince, ma non di quello che succede in un certo punto della rada ad una certa ora, le 22:25, l'ora della collisione, l'ora in cui si perdono le tracce della nave Teresa, l'ora in cui poco più a nord avvengono le operazioni di carico e scarico di armi e munizioni. All'interno del salone deluxe sono chiuse decine di persone, 60, la maggior parte con cellulari. Nessuna chiamata risulta essere uscita per informare, chiedere aiuto. Com'è possibile? Forse i cellulari non erano utilizzabili per qualche interferenza esterna? Come mai gli ispettori e i responsabili dell'armatore non riescono a comunicare con il telefono della Moby Prince? Cosa è successo? La risposta è sempre la stessa. Non si sa. A questo punto, pensare ad un occultamento elettromagnetico volontario e premeditato è molto meno fantasioso di quanto si possa pensare. 10 anni dopo si scopre uno scatolone contenente immagini satellitari del luogo dell'incidente provenienti dalla Spagna e dalla Germania. Perché non sono mai citate nel procedimento? La risposta data è perché non potevamo fare degli ingrandimenti utili. Magari non nel 91, ma nel 97 la tecnica di ingrandimento di quell'immagine era superiore e comunque non ci si è nemmeno provato, nessuno le ha mai usate. Ed infine c'è la testimonianza di Bertrand, il solo sopravvissuto, che cambia da una volta all'altra, anche a proposito della famosa nebbia che prima non c'è assolutamente, ma alla fine finisce, soprattutto per colpa sua, nelle conclusioni del processo. Sulla base di tutte queste e di altre osservazioni analoghe, le associazioni dei familiari delle vittime chiedono ed ottengono la riapertura del caso nel 2006, ma tutto finisce 4 anni dopo con la chiusura delle indagini. Nessun mistero dunque dietro i 140 morti davanti a Livorno, solo un tragico, fatale incidente e niente più. E tuttavia rimangono i dubbi ancora oggi, rimangono le incongruenze, rimane il fatto che non si sa nulla di quello che realmente avviene quella notte, rimane il fatto che molti non hanno parlato, altri hanno parlato in modo diverso, in tempi diversi. Rimane, insomma, il mistero. E che cosa è accaduto dopo il 2010? C'è un resoconto di Sky TG24 andato in onda il 10 aprile 2013, un anno fa. Già, perché di queste stranezze anche la stampa se ne occupa solo in occasione degli anniversari, come per Ilaria Alpi, come per Piazza Fontana, come per le stragi, morti ammazzati, le verità nascoste. In quel breve reportage viene intervistato Fabio Piselli. Lui non ha alcun dubbio. Ascoltiamolo.
La tragedia del Moby Prince fa parte della nebbia che avvolge l'indicibile del nostro paese. La notte del 10 aprile del 1991, nella collisione tra il traghetto e la petroliera Agip Abruzzo, morirono bruciate 140 persone. Incidente? Errore umano? Attentato? Ad oggi, su questa vicenda, non c'è nessuna verità giudiziaria né storica. Di sicuro sappiamo che quella sera i radar del porto di Livorno segnalarono che vicino alla Moby c'erano altre imbarcazioni. Alcune si nascosero criptando il segnale. La notizia di queste ore è che adesso è certo c'era anche la nave militare americana Gallant II che trasportava armi destinate alla base USA di Camp Derby. Sorpresa? Non per l'ex consulente tecnico dell'esercito italiano Fabio Piselli, che a causa delle sue denunce in questa storia ci è finito mani e piedi.
È stato un incidente causato e concausato da ciò che avveniva intorno a Moby Prince.
Semmai, la rivelazione della presenza della Gallant 2 è solo una parte di una verità che nasconde un altro terribile mistero.
Sotto questo ombrello americano vi era un, a mio avviso, presumibile traffico di armi posto in essere da degli italiani verso la Somalia, tramite navi o comunque natanti cosiddetti fantasma. Molto probabilmente vi è stato uno scontro fra chi desiderava interdire quella fornitura di armi ed esplosivi che poteva essere presumibilmente distratta per altri lidi oltre la Somalia, dopodiché questa, chiamiamola così, battaglia-scontro ha causato una serie di cambi di prua o cambi di rotta che hanno portato a un incidente. Sfortunato perché ha preso l'unica tana che ha piena, poteva prendere un'altra tanica, ha preso quella piena, da cui poi si è riempita lo scafo e è scoppiato quel terribile incendio che ha ucciso tutte quelle persone.
Max Giannantoni, Sky TG24.
Ecco, questa era l'audio di questa intervista che è stata fatta appunto un anno fa. Voglio aggiungere solo che proprio in quel periodo si dimostra finalmente che la Gallant 2, di cui parla Piselli, è la famosa nave Teresa che si allontana in tutta fretta dal luogo del disastro, scomparendo nel nulla. E oggi? Cosa succede oggi nel 2014 con tutte le novità che sono emerse e il desiderio, almeno quello espresso, di svuotare l'armadio degli scheletri della Prima Repubblica? Non molto a dire il vero, ma andiamo con ordine. I familiari delle vittime non si sono mai arresi, hanno continuato a dare battaglia, a chiedere con fermezza che i processi vengano rifatti o perlomeno che si formi una commissione d'inchiesta parlamentare sul caso. Ci sono troppi buchi nelle spiegazioni per poterci credere. Se ne rendono conto anche alcuni parlamentari di SEL che chiedono ai ministri Cancellieri, Giustizia e Mauro Difesa del governo Letta che intenzioni abbiano rispetto alle novità emerse. La risposta arriva, ma ci mette un po', 8 mesi. Ed è una risposta disarmante. Sono 15 righe depositate nella cassetta personale del deputato Piras a Montecitorio, in cui si riprendono le conclusioni, vecchie come il cucco, delle procure che all'epoca avevano indagato. La conclusione della Cancellieri è semplicemente questa. Il caso è archiviato, discorso chiuso. Mauro nemmeno risponde, Evidentemente è troppo occupato a comprare gli F-35. C'è una levata di scudi generale di chiunque si interessi a vicende come questa. La frase «mi vergogno di essere un cittadino italiano» è la più morbida che si ascolta. Si arriva così all'inizio di quest'anno, quando i 19 capigruppo dei partiti presenti in Parlamento sono soggetti ad un mail bombing, cioè all'invio massiccio di email, che chiedono tutte una commissione d'inchiesta ricordando le anomalie del caso, i tempi di sopravvivenza anomali, la presenza delle navi da guerra, la vicenda di Teresa, i documenti scomparsi, i filmati tagliati e tutto il resto di cui vi ho parlato oggi. È il popolo, indirizzato dalle associazioni, a chiedere con migliaia di mail di sapere cos'altro si vuole nascondere, chi si vuole coprire. Voglio segnalare soltanto un'iniziativa, un sito che raccoglie chi vuole che l'indagine continui, che si chiama Io sono 141, cercandolo su Google lo trovate, potete anche iscrivervi. Investita da lettere durissime, il ministro Cancellieri decide finalmente di dare udienza ai rappresentanti dell'Associazione delle Vittime. Viene fissata la data, il 31 gennaio 2014. Una settimana prima c'è un altro incontro con alcuni parlamentari, il solito Piras di SEL e alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle con in testa Sara Paglini. Loro sosterranno la formazione di una commissione sul caso in Parlamento, dicono, e predisporranno un disegno di legge che serva allo scopo. Un altro parlamentare che si è sempre interessato della vicenda Moby Prince è il senatore del Partito Democratico Luigi Manconi, non presente all'incontro. Lui non ha molta fiducia, come dice, nelle commissioni parlamentari, del resto, visti i precedenti, come dargli torto. Il 31 finalmente l'incontro. Angelo Chessa, figlio del comandante della Moby Prince nel 91, consegna il dossier raccolto con tutte le anomalie, i dubbi, le mancanze delle indagini condotte. E finalmente la Cancellieri cede, non si sa se per ragioni di opportunità o se convinta dal fatto di aver letto finalmente qualche carta sulla tragedia del 1991. Garantisce che farà di tutto per arrivare ad una nuova inchiesta della magistratura oppure ad una commissione parlamentare. Ci vuole una proposta di legge che è già stata presentata. Ci vorrà anche un po' di tempo, ma di quello ne è già passato tanto, 23 anni tra pochi giorni, e i 140 morti non hanno più fretta. Ce l'avevano quando aspettavano i soccorsi, che però non sono arrivati in tempo. Nel frattempo è uscito un film documentario di Lucibello intitolato 140, La strage dimenticata. Giovanni Minoli ha dedicato alla vicenda un'indagine nell'ambito del suo programma La storia siamo noi. È il 2005 quando dichiara: quest'indagine giornalistica alla fine lascia grande angoscia. Emergono grosse novità rispetto alla verità ufficiale. Il Moby Prince è un'altra Ustica di cui non erano conosciuti finora i contorni inquietanti. Finisce qui la storia di Moby Prince. Mi auguro che l'ultimo capitolo sia ancora da scrivere, che si riesca in qualche modo a recuperare l'unica cosa ancora disponibile per quei 140 poveri disgraziati, la verità. Siamo di fronte ad una nuova, inquietante tragedia senza risposta. Quando si ficca il naso in queste vicende, si esce sempre con un senso di nausea che si mescola con la tristezza del cittadino impotente di fronte allo Stato e alle forze più o meno occulte che hanno regolato e probabilmente ancora regolano la nostra vita di cittadini. Ma non bisogna mollare. Non bisogna mollare mai.
Io mi ricordo collette di Natale, campi di grano ai lati della provinciale, il tragico Fantozzi, la satira sociale. Oggi cerco Luttazzi e non lo trovo sul canale. Comunque sono un bravo cittadino, aggiornato suonerie del telefonino, un bicchiere di vino con un panino, provo felicità se Costanzo fa il trenino, un santino in salotto, lo prego così vinco le Nalotto, Gerry Scotti con risotto mai scotto, che mi fa diventare milionario come Silvio, col giornale di Paolo e tanta fede di Emilio. Quest'anno ho avuto fame, ma per due settimane ho fatto il ricco a Porto Cervo. Mi importa poco, oggi io vado al centro commerciale.
capitolo dove parcheggiare. Sono un bravo cittadino onesto, bevo al mattino un bel caffè corretto, dopo cena il limoncello, in vacanza la tequila, la gazzetta d'inverno e l'estate novella 2000. Che bella la vita di una stella marina, Martina o quella della velina, la mora, la bionda è buona e rotonda, finché la barca va, finché la barca affonda. E intanto sto perdendo sulla patente il punto, e un'auto blu mi streccia accanto, che incanto. Sono proprio un bravo cittadino, ho il portafoglio di Valentino, e l'importante è quello che ci metto dentro. Vado con il vento, a sinistra, a destra, sabato in centro, fino a consumare le suole, ballo canzoni spagnole, così non mi sforzo a seguire le parole. Penso a fare all'amore, alla villa di Briatore, la nonna senza ascensore, la donna del calciatore. A quale il male minore? L'onore, sua eccellenza Monsignore, ancora baciamo la mano, che bello.
Già. Gli articoli 31, questo è un pezzo di 10 anni fa circa, ed è una fotografia molto azzeccata dell'italiano medio, appunto da parte di questo gruppo, gli articoli 31. Prima di salutarvi, dal momento che rimane ancora un po' di tempo, vorrei toccare brevemente un altro punto che non c'entra assolutamente niente con il Moby Prince, con quello di cui abbiamo discusso fino ad oggi, vale a dire la tendenza degli italiani a risolvere con la magia i propri problemi. 2 mesi fa l'Espresso ha condotto e pubblicato un'inchiesta sul tema che definire preoccupante è davvero molto riduttivo. I risultati, per sommi capi, sono questi. In un periodo di grave crisi economica, ma soprattutto dalle quali non si riesce a vedere una via d'uscita perché ogni giorno la situazione peggiora, nonostante quello che dicano gli analisti, i politici, gli economisti in televisione, il ricorso a soluzioni alternative non sembra poi così peregrino. E così fioccano le richieste di amuletti trova lavoro, avvengono donazioni e bonifici al mago di turno per scacciare il malocchio o anche solo per trovare un po' di conforto. Le cifre di cui si parla vanno da un minimo di 200 euro per un amuletto fino a migliaia di euro per pratiche magiche. C'è chi si rivolge all'occulto per avere i numeri del lotto. A questo riguardo aggiungo di mio che chiunque dica che esiste un sistema per prevedere i numeri che usciranno è un truffatore. Non esiste nessuna, ripeto, nessuna possibilità matematica di prevedere quali numeri usciranno dall'estrazione, a meno che la stessa non sia truccata. E sulla disperazione si è costruito un business miliardario, quasi sempre in nero, con un giro d'affari stimato in 7 miliardi di euro. Il Codacons ha calcolato che dai 10 milioni di frequentatori del 2006 si sia arrivati nel 2013 a 13 milioni. Più del 20% della popolazione italiana si rivolge a maghi, fattucchiere e analoghi, ed è una cifra che io trovo veramente incredibile. Anche maghi e santoni si sono adeguati ai tempi, Oggi le offerte viaggiano nella rete, tu puoi scaricare delle applicazioni risolutive online. Se cerchi con Google cartomanti, trovi quasi 400.000 siti dedicati a magia e cartomanzia. La tecnica è quella delle tariffe telefoniche, tutte con prefisso 899, tristemente famose anche in altri settori, come l'aiuto di una miriade di casi pietosi, spesso inesistenti. Altri rimandano ad un numero svizzero o offrono consulenze online o amuleti da ricevere comodamente a casa propria, tutti con un semplice click, ma inserendo il proprio numero della carta di credito. Ci sono addirittura dei talismani ricaricabili come le schede telefoniche e ovviamente ogni ricarica costa denaro. I call center che forniscono questi servizi sono quasi sempre pieni di disoccupati che diventano in mezz'ora esperti di esoterismo ed hanno il solo scopo di trattenere chi chiama il più a lungo possibile al telefono, e lo fanno per un piatto di riso visto i ridicoli contratti di lavoro che sono costretti a firmare. Dove sono e quanti sono questi signori dell'occulto? Soprattutto al nord, il 42%. La regione più colpita è la Lombardia, dove, secondo l'osservatorio antiplagio, ci sono 2.800 operatori telefonici che servono 200.000 clienti con un giro di soldi di quasi 100 milioni di euro ogni anno. Seguono il Lazio, la Sicilia, la Campania e il Piemonte, con cifre veramente importanti di decine di milioni di euro per ogni regione. È chiaro che questi soldi non finiscono nelle mani degli operatori dei call center. Allora la domanda è: perché questo fenomeno non viene denunciato dai milioni di persone che si accorgeranno pure di non trarre nessun beneficio dalle magie di questi truffatori? Io credo che ci sia un senso di vergogna e quindi le denunce alla polizia diventano pochissime. Di solito ci si rivolge alle associazioni, un po' come avviene per gli alcolisti anonimi, dove quindi tu puoi mantenere segreta la tua identità. C'è anche un abbinamento preoccupante tra queste persone e i giocatori d'azzardo. Il 70% dei clienti, secondo le associazioni che hanno fatto questa indagine, il 70% dei clienti dei maghi è anche un giocatore patologico. Io non giudico le persone che si rivolgono ai maghi, perché ogni caso è diverso dagli altri. Certo è che alla base di un simile comportamento c'è una enorme dose di ignoranza, indotta anche da un modello di vita e da una pubblicità che troviamo ovunque sui giochi e sulla magia, che andrebbe semplicemente vietata come truffaldina. Se un mago è talmente bravo da capire le ansie e le debolezze delle persone che ha davanti, che apra uno studio psicologico e paghi le tasse sulle visite. Ogni tanto qualcuno viene arrestato. Di recente è finito in carcere il mago Sergio, preso alle Baleari, con una condanna a 6 anni. Evidentemente le sue doti divinatorie lo avevano, almeno momentaneamente, abbandonato.
She'll ask me,
Un omaggio al grande, grandissimo Eric Clapton, che domani festeggia 69 anni. E con questa Wonderful Tonight, appunto, di Eric Clapton, finisce la puntata di Non ci credo di questo 29 marzo. Le trasmissioni proseguono con le repliche di Sabato Ospitale di Ogni cosa è illuminata. Alle 19.50 ci sarà Celentaneide con Alberto e questa sera Piccole storie in musica con Francesca. Questa puntata sarà nel podcast della radio tra un paio di giorni e potrete ascoltarne la replica domani pomeriggio alle 16.50. Ricordate che stanotte entra in vigore l'ora legale, un aggettivo così raramente usato nel nostro paese. Noi ci risentiamo tra 15 giorni, il 12 aprile, entreremo in un periodo caldo di avvicinamento alle elezioni europee e amministrative e torneremo ai temi del nostro vivere quotidiano. Ma ci sentiremo anche lunedì 7 aprile alle 22.30 con Silvia e Adriano per una nuova puntata di Infinitamente Blues, con le nostre storie, gli aneddoti, i commenti sulle musiche e gli artisti e con un sacco di canzoni tutte bellissime e tutte da ascoltare. E sarà una puntata veramente molto speciale che consiglio per tutti quelli che amano la musica, non solo blues. Presenteremo infatti gli artisti che sono riusciti tra gli anni 60 e 70 a determinare con la loro musica le tendenze dei decenni successivi e sono diventati per questo dei miti, o come diciamo noi, dei miti infiniti. A questo proposito mi sento di invitarvi alle serate che dal 30 aprile al 14 maggio si terranno in Piazza delle Erbe a Padova, dedicate alla musica e allo spettacolo. In particolare martedì 13 maggio al San Gaetano di Padova l'orchestra Mestrino Dixieland Jazz Band presenterà una serata dedicata alle grandi donne della musica blues e jazz, da Bessie Smith a Miriam Makeba, da Ella Fitzgerald a Janis Joplin e moltissime altre. Vi ricorderò comunque questi eventi ancora nelle prossime occasioni. In sintonia con la puntata di oggi, chiudo con un brano jazz dolce e triste di Bonnie James, un sassofonista statunitense. Lo ascoltiamo in questa Città della Luce, City of Light, dal suo CD del 2009, Send One Your Love, manda a qualcuno il tuo amore. Da Mario, il solito affettuoso saluto.